Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us, @ Pensatech.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Come ogni venerdì torna il nostro Pensatech. Buongiorno anche Marco Boscolo, ciao.
Buongiorno, buongiorno Damiana, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione, dice la nostra sigla. Questa mattina in particolare vogliamo fare un tuffo sull'attualità, sugli articoli e sui libri che stanno uscendo nel dibattito proprio sulle cosiddette nuove tecnologie.
Sì Damiana, proprio perché siccome siamo una trasmissione che guarda all'innovazione e al digitale, siamo anche noi innovativi, noi vogliamo essere la prima radio, la trasmissione d'Italia ad avere i bookmark preferiti, quindi abbiamo deciso di introdurre questa puntata speciale con i nostri preferiti.
E se invece ne conoscete un'altra, ce lo potete dire con un SMS al 348-7649-289, numero che potete usare anche per WhatsApp, oppure con una mail diretta a @radiocittadecapo.it, ma soprattutto via Twitter con il nostro @ Pensatech con il CH.
Esatto, lì potete sempre anche segnalare i vostri preferiti eventualmente, i vostri bookmark, i vostri link preferiti di questa settimana, di questo mese, insomma degli ultimi tempi da segnalarci come interessanti sul dibattito che è sempre più acceso che mai tra società, digitale, innovazione e appunto visto che si parla di novità e tu hai appena dato il nostro numero di SMS 348-7649-289 che si può usare anche per WhatsApp, da questa settimana WhatsApp si può usare non soltanto dal proprio smartphone ma anche da web.
Con un programmino appunto apposito installato sul vostro browser, però l'avvertenza è, mi raccomando, però nel frattempo tenete il telefono acceso
e soprattutto collegato a internet, altrimenti la chat di WhatsApp sul vostro browser non funziona. C'è anche da dire, questo io l'ho provato questa settimana per vedere come funzionava, che non funziona per chi ha un iPhone, ma funziona soltanto in ambiente Android, almeno per il momento.
Tra l'altro WhatsApp oggi in questi giorni sta rilasciando anche tante altre nuove cose, tra gli altri c'è anche la scheda proprio SIM di WhatsApp, lanciata in realtà un po' strombazzante perché è una SIM che costa 10 euro, però di fatto la puoi utilizzare solo per mandare i messaggi su WhatsApp, almeno questo è, oppure paghi a parte. Il vantaggio è che in teoria lo puoi usarlo ovunque, quindi senza i costi di roaming. I dubbi che ha fatto sollevare questa cosa in realtà sono diversi, perché uno dei forse anche i limiti di WhatsApp rispetto ad altri sistemi di messaggistica ed altre app è che è fortemente legato al numero della SIM e tant'è vero che lo puoi utilizzare sempre solo su un dispositivo alla volta. Se io devo comprare una SIM che ha un numero di telefono diverso, i miei contatti che di solito mi contattano sull'altro numero, come fanno a contattarmi?
C'è un po' di confusione e poi c'è da dire che se l'unico motivo per cui dovrei comprare la SIM di WhatsApp e la possibilità di non pagare il costo del roaming se mi muovo tra paesi diversi, insomma, visto che dall'anno prossimo in teoria il roaming non dovrebbe più essere legale come costo da appioppare ai clienti nell'ambito dell'Unione Europea, allora che cosa serve?
Questo però ovviamente è la speranza, Marco, io ancora voglio vedere proprio il dato di fatto, perché se dal punto di vista della comunicazione mobile effettivamente potrebbe essere una rivoluzione tanto quanto quella di togliere il costo della scheda della ricarica, ti ricordi?
Assolutamente.
Quando, cioè, è stato un grosso passo avanti.
Assolutamente, però proprio anche in termini di libero mercato, di mercato unico all'interno della comunità europea, in effetti non si capisce perché un operatore tra i tanti che ci sono che operano in Italia e che operano contemporaneamente anche su mercati altri, la Germania piuttosto che il Regno Unito, non si capisce perché se io ho un abbonamento o una scheda prepagata di uno di questi operatori, quando mi sposto in un altro paese dove quell'operatore è attivo devo pagare il costo di roaming. Questo è un po', oltre che essere una cosa un po' assurda dal punto di vista commerciale, è anche assurda nel momento in cui l'Unione Europea dovrebbe garantire la libera circolazione e dovrebbe garantire un mercato economico unico, insomma.
Ecco, giusto per passare a un altro argomento, libertà di circolazione che in realtà in questo momento è fortemente messa in discussione anche dalle annunciati provvedimenti antiterrorismo dopo l'attacco a Charlie Hebdo. Tra le altre cose, ieri ci doveva essere il Consiglio dei Ministri per approvare le misure per quanto riguarda l'Italia. Tra queste sono già state annunciate delle misure che riguardano il web e internet, però il Consiglio dei Ministri è nuovamente slittato al 28 di gennaio, e quindi poi noi ne parleremo approfonditamente per vedere anche come cambierà la nostra vita, ovviamente oltre che nella vita reale anche online, da questo punto di vista.
Sempre se questo nuovo Consiglio dei Ministri annunciato appunto per il 28 di gennaio
non slitta di nuovo.
Esatto, e questa è un'altra possibilità. A quel punto uno si è dimenticato dell'urgenza per la quale si è indetto quel Consiglio dei Ministri, e quindi a quel punto perde di significato magari la stessa discussione. Ma sempre parlando di Charlie Hebdo, ecco, vi diamo anche conto di una notizia che non riguarda direttamente l'innovazione, la tecnologia, se non per il fatto che riguarda vagamente Facebook, ma è notizia riportata da Gizmodo.fr, quindi la versione francese di Gizmodo, che il 20 gennaio raccontava sul sito web di come il 7 di gennaio scorso, in seguito agli attentati dello 7 gennaio scorso contro Charlie Hebdo, un ragazzino di 16 anni di Nantes, una delle città francesi, sia stato venga perseguito a termini di legge per apologia di terrorismo. E che cosa ha fatto questo sedicenne francese che rimane anonimo in quanto appunto minorenne, quindi non sappiamo nome e cognome? Beh, questo ragazzo ha fatto una finta vignetta di Charlie Hebdo, riprendendo una famosa copertina del 2013 in cui c'è un musulmano, un arabo, che tiene in mano il Corano, al quale il Corano non riesce a proteggerlo da dei proiettili che gli vengono sparati, e il Corano non riesce a fermare le pallottole, e ha anche uno slogan, un titolo abbastanza forte che dice "Le Coran c'est de la merde". La versione di questo ragazzino di 16 anni di Nantes è identica virtualmente, solo che al posto dell'arabo c'è un redattore di Charlie Hebdo, e la posta del Corano in mano c'è una copia di Charlie Hebdo. Per questo motivo il ragazzino in questo momento rischia una pena di detenzione fino a 7 anni e una multa di 100.000 euro per apologia di terrorismo. Questo è il reato che viene imputato, ricordiamo, non c'è ancora nulla di ufficiale, semplicemente indagato, ci sta procedendo contro di lui, ma insomma la notizia è che, insomma, a proposito di libertà di espressione, qualcosina scricchiola.
Sì, insomma, una vignetta forte, però quando poi si parla di libertà di espressione, vedere che a volte è una libertà di espressione che va in un senso unico, insomma, fa un po' riflettere su questa cosa.
Sì, io ieri ne parlavo con degli amici e anche, diciamo, esperti di diritto, e dicevo attenzione però che a raccontarla come una presa di posizione contro la libertà di espressione, una limitazione della libertà di espressione, in realtà si fa un piccolo errore, perché il reato contestato è quello di apologia di terrorismo, e se il reato è previsto dall'ordinamento francese si deve procedere. Dopodiché si può invece discutere sul piano così della società, della libertà di espressione, invece, come lo facciamo da questi microfoni, per dire se questa cosa è una cosa sensata o se non è un provvedimento eccessivo per una semplice vignetta che forse può fomentare un dialogo non proprio sereno, però non è veramente apologia di terrorismo. Questo è una, io vi invito giusto andare a vedere.
È un punto di domanda anche. Sicuramente la il caso e la situazione, l'attacco, la strage a Charlie Hebdo ha sicuramente smosso gli animi da una parte e dall'altra. Sappiamo all'inizio grandi alzate di cartelli "Je suis Charlie", poi pian piano ho cominciato a uscire quelli "Io non sono Charlie", per posizioni magari anche molto differenti. Il dibattito è ancora aperto e, oltre che dibattito, ha smosso anche gli attivisti e attivisti. Tra questi è spuntato fuori anche il nome di Anonymous. Di fatto in queste settimane ci siamo trovati di fronte a due battaglie online, insomma un Hope Charlie contro Hope France, per dirla con quelle che sono le sigle delle operazioni solitamente utilizzate da Anonymous. E allora noi, per parlare di questo, abbiamo al telefono Carola Freliani, tra le altre cose autrice anche di libro "Dentro Anonymous". Buona giornata.
Buona giornata a voi.
Allora Carola, sintetizzavo molto dicendo Hope Charlie contro Hope France, però di fatto è un dibattito che si è spostato anche sugli attacchi hacker in senso lato.
Sì, diciamo che da subito si è avuto una reazione da una parte del movimento di Anonymous subito dopo la strage a Charlie Hebdo, che ha lanciato questa campagna nel loro gergo Hope Operation, che è appunto Hope Charlie Hebdo, che si raccoglie in uno dei network di chat principali che hanno Anonops, e in pratica ha raccolto subito centinaia e centinaia di utenti da tutto il mondo, anche se immagino una forte componente anche francese ed europea, e che ha iniziato fondamentalmente a cioè la parola d'ordine era reagire a quanto era successo a Parigi in nome della difesa della libertà di espressione, perché ricordiamolo, la difesa della libertà di espressione è uno dei valori, diciamo, fondanti, se chiamiamoli così, di questo movimento, che in realtà è un movimento molto fluido, sappiamo, decentralizzato eccetera, però fin dalla sua nascita la questione della libertà di espressione, della libertà di circolazione delle informazioni è sempre stato uno dei suoi pilastri, diciamo, per quanto appunto destrutturato come movimento. Quindi
che si lega anche al fatto che non attaccavano almeno in linea generale le testate e i siti giornalistici.
Sì, in linea generale sì, poi qualche attacco in realtà c'è anche stato anche su quel fronte da alcuni gruppi, però sempre come, diciamo, forme di protesta mirate. In ogni caso sì, quello era un po' il suo DNA, e quindi hanno fatto questo video, anche se c'è stata molta confusione all'inizio, perché ad esempio anche i video, prima è circolato un video fatto da Anonymous, lanciato sul canale YouTube di Anonymous Belgio, che tra l'altro è quello che ha fatto forse più visualizzazioni ed è stato ripreso da molti media, ma non era nato da questa campagna veramente, e quindi poi è stato lanciato questo secondo video, e insomma c'è stato anche un po' di confusione all'inizio per capire chi si stava muovendo e come e con che parole d'ordine, per capirci. Quali sono gli obiettivi di questa prima campagna? Fondamentalmente segnalare in massa account di social media, quindi Twitter, Facebook, considerati chiaramente filo-jihadisti e diffusori diciamo, di propaganda jihadista, e dall'altro hackerare siti e forum sempre di queste organizzazioni terroristiche o di gruppi jihadisti. E questa è l'azione. Forse quella più incisiva finora è stata quella sul fronte di far chiudere alcun tot di account Twitter, mentre quella degli hackeraggi contro i siti procede un po' più, diciamo, lentamente, o comunque cioè si è deciso di non, chiaramente di non colpire in massa, di scegliere dei target, in alcuni casi di capire se si riusciva a ottenere informazioni di questi target, quindi la loro strategia
una sorta di intelligence,
quasi di intelligence, diciamo.
Altro perché, comportamento sì. Invece per quanto riguarda la cosiddetta Hope France,
sì, più o meno quasi in contemporanea a tutto ciò è iniziata anche invece una reazione da parte di hacker, gruppi, crew, diciamo sicuramente musulmani, non, alcuni apparentemente appunto filo jihadisti, ma altri l'impressione che siano invece quella parte di, diciamo, musulmani arrabbiati per la reazione che sono prodotte comunque dalla, no, dalla strage di Charlie Hebdo nei loro confronti, che si sentono in qualche modo si messi un po' all'angolo, criminalizzati, tanto per capirci, che quindi è una serie di gruppi che raccolgono anche posizioni diverse probabilmente, ma che hanno deciso di attaccare invece i siti francesi, e quindi è stata questa Op France che ha colpito tantissimi siti francesi, quindi numericamente ha avuto, diciamo, è stato un altro tipo di strategia, cioè colpire in massa, numeri alti, anche se i numeri che sono circolati sono tutti da verificare, alla fine quelli che sono circolati nei giorni scorsi, comunque sicuramente molti siti colpiti.
Una mossa di visibilità.
Ma molto di visibilità, perché cose sono andate a colpire sai, siti della scuola, del piccolo municipio, e comunque sfruttando ad esempio vulnerabilità di plugin dei vari CMS, WordPress e così via, cioè cose che bastava appunto aggiornare non so, pacciare da parte degli amministratori e non si poneva il problema, quindi attacchi minori di massa, ma che per poter dire abbiamo attaccato migliaia di siti. Questo è stato un po' quello che è successo, e forse alla fine poi l'attacco più clamoroso è stato quello all'account Twitter di Le Monde, fatto però dal Syrian, o quantomeno rivendicato dal Syrian Electronic Army.
Eh sì, e qui apre proprio completamente anche quello che è l'attivismo finanziato dagli stessi governi, oltre che, esatto, appunto quello che accennavi tu prima, invece ci dà una definizione molto molto frastagliata su quello che è il mondo ancora dell'attivismo online. Carola Frediani, noi ti ringraziamo, una buona giornata.
Grazie a voi.
Carola Frediani, lo ricordiamo, lo trovate sul web anche con il suo ultimo libro Deep Web, l'ultimo ebook proprio che parla su tutto ciò che non viene scandagliato dai motori di ricerca, oltre che, come l'ha già citato, dentro Anonymous, oltre che appunto diversi articoli. Carola Frediani segue soprattutto appunto quello che si muove nel mondo dell'attivismo e le varie legioni di cyber attivisti, così come vengono nominate.
E quindi Carola Frediani è una delle voci che ci raccontano proprio quello che non viene mappato da Google. E a proposito di questo mondo di Anonymous, di hacker e attivisti che hanno danno una forte importanza all'anonimato in rete, c'è una notizia di questa settimana, anzi proprio di qualche giorno fa, perché anzi del 22 gennaio per la precisione, in cui ce ne dà conto Vice.com per quanto riguarda l'Italia, ovvero il fondatore di 4chan si ritira a soli 26 anni. 4chan è questa bacheca di immagini famosa fin da quando è stata fondata a metà degli anni 2000, proprio perché non serve registrarsi per poter interagire con gli altri, e anzi è proprio impossibile, è proibito registrarsi e avere un profilo personale sulla bacheca.
Un mondo in cui farsi le ossa contro i troll, 4chan, cioè tutto è libero, la battuta più sboccata del mondo, e però lo sappiamo, 4chan è uno degli ambienti su cui poi sono nati fenomeni come quello di Anonymous, quindi la libertà assoluta che porta poi ogni tanto anche qualche fiore.
Esatto, e quindi il racconto che ci fa Vice di questa vicenda è che Christopher Poole, questo è il nome del fondatore di 4chan, che ha solamente 26 anni, si ritira dalla carica di amministratore capo del sito, uno dei pochi che era anche noto per essere uno degli amministratori del sito. Il suo username era Moot, ed è quindi con sorpresa che appunto annuncia questo ritiro, ma dice: ho fondato 4chan 11 anni e mezzo fa, quando avevo solamente 15 anni, e dopo più di un decennio ho deciso che è arrivato per me il momento di passare ad altro. Quindi a 26 anni già una vita alle spalle da dire ok, devo fare dell'altro. Per chi fosse interessato, Christopher Poole non sparirà da 4chan, non sparirà del tutto, perché rimarrà con un, come si fa nelle società e nel mondo fisico, quando uno si ritira,
un piccolo account,
avrà un account
piccolo,
proprio
da
così,
pedone di,
no, da admin emeritus, quindi da amministratore emerito, come si fa con chi si pensiona, no? Che mantiene la posizione come presidente emerito, lui rimarrà come admin emeritus, e questo venerdì avrà una question and answer, quindi una chat in cui risponderà ai fan e in cui darà spiegazioni anche della sua scelta proprio su 4chan. Quindi così Christopher Poole a 26 anni si ritira.
E questo è il mondo di Anonymous. Andiamo invece magari a vedere qualcosa che ci riporta al mondo del futuro. Insomma, dicevamo prima, una citazione, sembra quasi di parlare di ritorno al futuro, Marco.
Sì, questa è una notizia che proprio di oggi, riportata da BBC, dal sito della BBC, che riprende a sua volta un giornale cinese, e dice semplicemente questo: ricordate quegli mega schermi su Ritorno al Futuro che servono per i messaggi pubblicitari? Bene, la stessa idea è stata ripresa dal tribunale di una città cinese, la città di Changsha, nella provincia del sud del Yunnan. E per fare cosa, però? Per mettere alla berlina, con nome e cognome e tanto di foto, coloro che non hanno ancora pagato le multe che gli sono state comminate. Quindi di fronte alla stazione principale della città, quindi immaginatevi, di fronte a Termini a Roma piuttosto che a Stazione Centrale a Bologna o a Porta Nuova a Verona, avrete la vostra foto con scritto: Marco Boscolo, tu non hai ancora pagato quella multa che dovevi al comune, vergogna.
E questa cosa qua mi fa venire in mente molto Black Mirror, in realtà.
Fa venire in mente molto Black Mirror, e c'è anche qualche avvocato, riporta il sito della BBC, che si sta domandando se sia se non sia una violazione della privacy della persona che viene messa alla berlina in questo modo. E in realtà, insomma, secondo quella che è il sentimento cinese in questo momento, no, perché siccome tu hai sbagliato, e siccome in realtà le multe che vengono pubblicizzate, diciamo così, le mancati pagamenti che vengono pubblicizzati in questo modo riguardano multe che sono state comminate da una corte del tribunale, quindi in qualche modo è un atto pubblico.
È un po' che te la tiri appresso.
Sì,
questo
è però un atto pubblico, non si tratta, certo, di una questione privata, ma è un atto pubblico effettuato da un pubblico ufficiale a luogo pubblico, e in un atto appunto che non può essere coperto per forza. Cioè, ma c'è grande dibattito in realtà, per quanto possa esserci dibattito su questo argomento in Cina.
Ovviamente. Marco, questa mattina siamo stati un po' ritardatari, però ti chiedo, magari tra tutte le cose che ti sei preparato, una che non è rimandabile, insomma, che vale veramente la pena di segnalare agli ascoltatori prima di salutarli.
Beh, c'è insomma Umberto Eco e Wikipedia, un amore che non è mai sbocciato, ha sempre criticato Wikipedia, il mondo digitale in generale,
sì.
Dicendo che non si può fidare di quello che è scritto su Wikipedia. Beh, però pare che nel suo ultimo romanzo, Numero Zero, ci sia una pagina copiata a pie pari da Wikipedia.
Senza dichiararlo,
insomma, hanno cambiato cioè non c'è passato remoto, c'è un passato prossimo, però insomma è la pagina,
l'ha corretto in realtà, gli ha fatto quella. Gli errori di ortografia.
In realtà quello che è venuto fuori nel giro dei wikipediani online è che quella pagina di Wikipedia in realtà ricopia a sua volta un articolo del 2008 di Focus Storia, perché stiamo parlando di un profilo di Licio Gelli, il capo della P2. Bene. Umberto Eco non ha commentato, ma qualcuno dei wikipediani si domanda se in realtà non sia una copiatura voluta, nel senso che insomma potrebbe essere un gioco di anticipazione di un plagio.
Infatti in realtà era tutto voluto. Umberto Eco, se sei l'ascolto, magari dici la tua. Noi per adesso invece vi salutiamo, ci sentiamo settimana prossima. Ciao
ciao.
Pensatech, un tuffo nel mondo del digitale e dell'innovazione. È un programma di Radio Città del Capo e Formica Blu. Follow us @ Pensatech.